Vi do il benvenuto in questa seconda parte del nostro Future Bank Assurance Forum Awards, la settima edizione. Apriamo questa sessione pomeridiana dei lavori con tavola rotonda dedicata all'evoluzione della banca assicurazione dalle polizze ai servizi. Per iniziare io inviterei sul palco il dottor Fabrizio Farris, che è il direttore commerciale di Blue Assistance, per un opening speech.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito a questa tavola rotonda che insomma, si intitola Dalle polizze al servizio, tema strategico se non altro per noi di Blue, in quanto siamo di fatto una società di servizio che da 26 anni fa esattamente questo, e vediamo che finalmente il tema inizia a essere centrale un pochino nell'agenda di tutti gli operatori del sistema assicurativo, in particolare banca assicurativo. Io spenderò i primi 10 minuti per portarvi un po' su una tesi in cui come Blue noi crediamo molto, che è quella del concetto che la polizza assicurativa oggi da sola non basta, ma ha bisogno del tema dell'integrazione dei servizi nelle varie forme, al fine di rispondere appieno ad un bisogno di un cittadino che insomma si appresta a completare un pochino una journey. Per far questo prendo come spunto il segmento di mercato forse più interessante anche da un punto di vista assicurativo, che è quello del welfare, che come prospettive lo sappiamo tutti è il mercato su cui tutti stiamo puntando, in particolare la parte della salute. Spendo qualche minuto su dei dati che credo ormai tutti conosciamo, ma che mi servono per fare alcune considerazioni. Oggi la salute, lo sappiamo, vale 154 miliardi, quindi è una fetta importante del PIL italiano. Di questi, 113 miliardi oggi sono appannaggio del Servizio Sanitario Nazionale, che rimane un buon servizio, ma che oggi dimostra dei limiti strutturali, in quanto non può far fronte ormai, per tematiche di bilancio, a un'esigenza di salute sempre crescente da parte del cittadino, con tutto quello e tutte diciamo, i disservizi che vediamo ogni giorno pubblicati sui giornali, quindi il discorso delle liste di attesa che sono sempre più lunghe, il discorso della rinuncia alle cure, che ormai è un tema che tocca un pochino molti cittadini italiani, un discorso di equità sociale e quant'altro. Quindi, a fronte di un bisogno crescente, c'è un Servizio Sanitario Nazionale che rimane, se va bene, stabile. Ovviamente l'altra fetta è rappresentata invece dalla spesa sanitaria privata, che invece cresce tanto, e cresce, oggi vale 42 miliardi e cresce ad un ritmo di 1-2 miliardi all'anno. La cosa interessante qua da notare è che di questi 42 miliardi di spesa sanitaria privata, oggi solamente una piccola parte è quella che noi tecnici chiamiamo la spesa intermediata, dove c'è un terzo pagante, ovvero la spesa che è coperta da una forma di polizza assicurativa, che sia individuale, che sia collettiva o che sia coperta da fondi o casse autogestiti. Quindi una fettina che copre i 42 miliardi, e invece 36 miliardi rappresentano quello che viene definito l'out of pocket, ovvero soldi che il cittadino oggi paga di tasca propria. Diviso per 60 milioni di italiani, sono 600 euro a testa che ciascuno di noi paga di tasca propria in sanità privata. Quindi un mercato potenziale che esiste, perché è un mercato, i cittadini spendono questa cifra. La domanda che ci facciamo è: come fare ad intercettare questo, questo mercato? La risposta più ovvia potrebbe essere: ok, ampliamo la copertura assicurativa, che questo è un pochino l'auspicio di tutti noi, andiamoci a prendere i 36 miliardi e il gioco è fatto. Le polizze assicurative nel ramo welfare sappiamo che crescono a doppia cifra, quindi una crescita interessante, ma rispetto al potenziale, secondo noi, non riusciranno mai nemmeno ad intercettare una discreta parte di tutti questi 36 miliardi, cioè la polizza di fatto non basta. Non basta per due ragioni. La prima per una ragione di tipologia di spesa che è proprio dentro l'out of pocket. Se oggi andiamo a vedere i 36 miliardi, ci accorgiamo che 13 sono destinati a farmaci, 8 miliardi sono le dentarie, quindi la cura dei denti, dove peraltro la parte del sistema sanitario nazionale, come sappiamo, è completamente assente. 5 miliardi sono le visite diagnostiche, la specialistica, la prevenzione in generale, poi c'è una fetta di occhiali, eccetera. Quindi queste qui sono tutte spese che mal si conciliano con una polizza assicurativa. Perché? Perché di fatto non hanno area di rischio, cioè andare dal dentista oggi è una certezza, tutti ci andiamo, e quindi all'interno delle polizze questa parte qui mal si concilia, ad eccezione di polizze chiaramente di tipo particolare, alto di gamma, copertura un pochino più particolare. Poi c'è un altro tema di limite di polizze, ovvero la demografia. Se oggi dividiamo l'Italia vediamo che gli over 65 sono il 30% della popolazione, nel 2018 hanno superato per la prima volta in numero assoluto gli under 30, e chiaramente un over 65 da un punto di vista di polizza sanitaria è per definizione non assicurabile. Ma già se prendiamo un cinquantenne che fa un questionario anamnestico con qualche acciacco che ha, o ha delle esclusioni forti da una polizza, oppure viene assunto con dei premi molto molto alti. Oltre agli over 65, se andiamo sulla parte opposta della piramide, troviamo gli under 35, che sarebbe di per sé un bel bel target per le assicurazioni. Peccato che gli under 35, lo sappiamo tutti, che nello scenario attuale difficilmente hanno la disponibilità economica per permettersi una polizza che, insomma, se va bene, 6, 700, 800 euro all'anno costa. Poi trasversalmente c'è il tema delle cronicità. Cronicità: oggi il 19% degli italiani soffre di una cronicità grave, il 38% degli italiani soffre di una cronicità lieve o grave, quindi di fatto questa qui è una fetta trasversale che oggi esclude queste persone da un'assicurazione come è quella sanitaria. Quindi se la polizza non riesce a coprire questa parte qui, in realtà lo possiamo fare con il servizio. Servizio può essere veramente in questi casi un complemento molto interessante per rispondere ad un bisogno e a una domanda che il cittadino oggi ha. Faccio un esempio su tutti: sui denti, quello che posso dire al mio cliente è: guarda, non ti riesco a coprire con una polizza assicurativa, ma tu all'interno della tua polizza, oppure stand alone, ti vendo un servizio tale per cui ti mando da quel dentista, il tuo dentista, e la prestazione anziché 100 euro la paghi 50 euro in virtù del fatto che ti manda un operatore che fa massa su quella struttura e quindi riesce a contenere la spesa. È effettivamente un servizio interessante, come può essere quella della consegna dei farmaci a casa, piuttosto delle specialistiche e quant'altro. Quindi questa è la direzione che secondo noi deve prendere oggi il mercato per andare ad intercettare l'out of pocket. Quindi l'offerta di nuova generazione dovrà prevedere delle componenti modulari che uniscono la polizza, che sicuramente rimarrà centrale, ma rimarrà centrale per tutte quelle che sono quelle che noi definiamo le grandi sfighe, quindi i grandi interventi, i grandi problemi di salute che potrebbero veramente sconvolgere la vita di tutti noi. Lì la polizza lavora bene perché con basse frequenze e alti e con bassi premi si riescono a coprire alti importi. Per tutto il resto, per le persone non assicurabili o per quelle che non sono delle ali di rischio ma delle certezze, lavora bene il servizio. Ovviamente questa offerta dovrà essere disegnata con una customer experience che sia veramente intuitiva per il cliente, supportata da tecnologia che sia all'avanguardia sulla base delle abitudini che oggi ognuno di noi ha navigando appunto su internet. Peraltro il servizio supera anche uno dei limiti dell'attuale experience del cliente assicurativo. Oggi un cliente assicurativo per un intermediario è un, tra virgolette, un problema, ovvero le occasioni di contatto sono poche, perché il cliente assicurativo, un intermediario, lo vede per fargli in preventivo, per sottoscrivere la polizza, lo vede al rinnovo, lo vede per il sinistro. Tutti i momenti che non sono proprio il massimo per un cliente, perché o gli chiediamo i soldi o c'è un tema di rimborsi per il sinistro. Il servizio invece su questa parte qua può veramente amplificare la relazione con il cliente, perché chiaramente dando dei servizi non assicurativi posso svolgere una funzione che prima non facevo con il cliente, quindi più servizi vuol dire più momenti di contatto, vuol dire più relazione, vuol dire un miglioramento della relazione appunto con il cliente. Come Blue Assistance su questo siamo committati. Oggi abbiamo nel nostro bouquet già una serie di servizi che vanno ad intercettare quello che vi dicevo prima, quindi dal pacchetto di prevenzione all'accesso in strutture convenzionate a prezzi sconsati, ai alla consegna dei farmaci a domicilio, alla consulenza medica o delle cose anche relative per le aziende, ovvero le piattaforme di benefit con tutta la tematica salute normata dai decreti articolo 51 e 100, oppure delle cose particolari tipo il camper della salute che mandiamo anche nelle aziende a fare tutta una serie di attività, dal check-up di prevenzione alle visite, quelle della medicina, del lavoro. La nostra ambizione è arrivare a creare quello che chiamiamo il virtual hospital, ovvero creare veramente un ecosistema salute per il cittadino, per il cliente, che lo accompagni lungo tutta la journey salute, quindi dalla prevenzione alla diagnosi, alla cura, al post monitoraggio. Su questo effettivamente stiamo lavorando e crediamo che sia un pochino il futuro. Ovviamente la customer experience di questi servizi deve essere assolutamente oggi basata su quelli che sono i standard che il cliente si aspetta, non solo dal mercato assicurativo. Vantaggi, e concludo, sono ovviamente evidenti. Sicuramente c'è un tema di economics interessante. Da una parte riusciamo in questo modo a lavorare bene per migliorare l'andamento tecnico dei prodotti, ma anche a generare nuovi stream di revenues o di margini per il nostro distributore. I servizi hanno delle marginalità molto interessanti. L'abbiamo detto, ci permettono di migliorare la relazione col cliente. È un tema di posizionamento, perché iniziamo a parlare con una piccola cosa di welfare e di salute con i nostri clienti. Ovviamente iniziare a parlare di welfare con una polizza che costa 2.000 euro è un pochino difficile. Iniziamo ad entrare con un tema di servizio che con importi minori riesce a conquistare il cliente, e poi andiamolo a sviluppare. Non ultimo c'è il tema della segmentazione e della raccolta dei dati. È una fonte assolutamente incredibile per andare a raccogliere tutte quelle che sono le abitudini del cliente, che ci permettono di conoscerlo meglio, di far programmi di retention molto migliori, di fargli degli upselling estremamente interessanti. Grazie.
Io ringrazio il dottor Farris e lo invito a prendere posto per la tavola rotonda, per gli altri relatori, il dottor Mirko Formica, Next Assistance, Il dottor Roberto Bergami, Head of Protection Marketing BNP Paribas Cardiff, e il moderatore della sera, della tavola sarà il dottor Maurizio Ballabio, a quale cedo la parola. Grazie.
Pronto? Bene. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio intanto Fabrizio Farris per la bella introduzione che ci ha dato alcuni elementi subito caldi per poter portare avanti le nostre riflessioni e soprattutto una scenaristica. Sono Maurizio Ballabio, consulente, ho lavorato anch'io nel mondo dell'assistenza e quindi ho lavorato anch'io sul tema dei servizi, quindi sono molto contento di poter moderare, ma più che moderare, stimolare, direi, i colleghi che sono con me. Lasciatemi dire che qui al tavolo abbiamo delle compagnie che sono figlie di grandi gruppi, quindi questo consideriamolo, perché sono compagnie che possono essere considerate in un mondo industriale come delle bubble, cioè degli esperimenti portati avanti tempo addietro, quando non si parlava di start-up, di diversificazione, di sperimentazione. Adesso hanno raggiunto una maturità, ma ci sono delle sfide nuove che le chiamano tutte a lavorare sulla modernità e sono molto attrezzate, consentitemi di dire, perché sono costrette dalla loro natura a guardare il mercato per come è e fra l'altro dare la loro capacità di innovazione alle mother company e ai canali d'elezione. Quindi stiamo parlando di una serie di professionalità del mondo assicurativo che sono molto interessanti e secondo me saranno in forte crescita. L'altra cosa che voglio dire, prima di stimolare i nostri panelist, è che questo tema delle polizze e dei servizi non è un tema banale e non è un tema piccolo. Oggi siamo non tantissimi, io credo che fra qualche anno le sale saranno molto più attente e molto più piene, perché vedete, questo tipo di modello sta o diventerà presto uno standard. Se lo vediamo da un punto di vista diacronico, lasciatemi dire che i servizi, lo sviluppo di servizi insieme alle polizze sono una delle chance che l'industria assicurativa ha per poter incontrare il mercato del futuro. Vi do questa immagine molto, molto sintetica. Fino a 15 anni fa, che non è tantissimo, esistevano ancora modelli molto hard, no? Se pensate all'agente grande, potente, protetto dalla compagnia, il cliente piccolo, ti vendo una polizza grossa che dura anche 5 anni, perché se no, e ti denuncio se non mi paghi il premio, perché il premio è per 5 anni. Un prodotto di ramo puro, cioè non, senza neanche concetti di multiramo. Oggi stiamo parlando di prodotti con servizi mensilizzati, dove il cliente entra e esce, venduti nelle banche, venduti nelle tabaccherie. Cioè è successo qualche cosa di enorme, se ci pensiamo bene. I modelli dell'assicurazione si stanno, credo, finalmente sviluppando in maniera molto, molto forte e credo nel prossimo futuro in maniera molto autorevole. Recedo e incomincio a dare la parola a Mirko Formica, che è direttore commerciale di AXA Assistance, quindi il gruppo, poi AXA Partners, adesso poi spiegarti, chiederò anche di dare due parole, diciamo, sull'organizzazione del tuo gruppo e dove siete collocati, e poi di dirci qualcosa sui vostri esperimenti, quindi i vostri prodotti, i vostri canali, e tirare una prima razionalizzazione della vostra esperienza. Grazie Mirko.
Grazie a tutti, grazie innanzitutto all'organizzazione, a Maurizio per l'invito. Sì, due parole su AXA Partners. AXA Partners è un gruppo di compagnie che ha deciso di unirsi sotto un cappello, appunto quello di AXA Partners, per sviluppare business in ambito assistenza, ma anche in ambito protection. Ci sono le due anime, una è AXA Assistance, la compagnia di assistenza del gruppo AXA, e l'altra è AXA Partners Credit and Lifestyle Protection, che invece segue tutta la parte appunto di protezione, le CPI, le PPI, piuttosto che le standing warranty. Allora, innanzitutto mi trovo molto comodo seduto qua perché con i colleghi abbiamo un'idea un po' comune, no? Quella del fatto che l'assistenza, io seguo soprattutto la parte assistenza, adesso finalmente assurge a un ruolo importante nell'ambito assicurativo. Non è più quel flag nelle polizze RC auto, nelle polizze salute, messa lì, nessuno se la ricorda, ma oggi invece è quella che dà valore aggiunto alla proposta assicurativa. Sempre più viene utilizzata l'assistenza, ma non solo, anche la tutela legale, piuttosto che la consumer electronics o altre coperture che prima non venivano chiamate ancillari, proprio per dire che stavano da una parte, invece oggi diventano l'elemento, la leva per la vendita delle polizze, diciamo così, più tradizionali e classiche. Tant'è che oggi non soltanto si fa la promozione, la pubblicità in televisione con l'assistenza, e quindi si parla soprattutto di assistenza e non del rimborso spese mediche, ma addirittura stanno partendo delle polizze standalone. Ne abbiamo un'esperienza noi con una polizza chiamata Assistenza 360, che è soltanto un pacchetto di assistenza ed è stata venduta sia dalla parte, dal canale agenti, ma anche dalle banche, soprattutto dalla banca che ha una joint con AXA, MPS, ha creduto in questo modello e ha detto ok, vendiamo la salute ma sotto forma di assistenza. Fatto bingo, perché la gente, il mercato oggi chiede coperture assicurative che rispondano subito ai bisogni, non procrastinabili nel tempo, che possono chiamare una centrale operativa dal telefono, con WhatsApp, con un'app, ma che immediatamente risolve un problema. Guardate, oggi si parla sempre più di servizi e l'assicurazione viene sempre più visto come un servizio. C'è poco da fare, ormai il modello Uber, il modello pay-per-use sta andando avanti e il mercato chiede questo anche alle assicurazioni. Per questo AXA ha coniato il termine from payer to partner, proprio perché vuole cambiare dal semplice pagatore di polizze, di sinistri, di fatture, di ricevute di medici, a partner, cioè, diceva poco fa Fabrizio, esserci sempre, non solo al momento dell'incasso del premio o al pagamento del sinistro, ma anche durante la vita quotidiana degli assicurati. Quindi dico, benvenga l'assistenza, benvengano le coperture assicurative barra assistenza servizio, e credo che oggi il mondo bancario sta comprendendo come utilizzare anche questi prodotti diano maggior valore alla banca stessa, che si presenta ai clienti e che dà qualcosa di solido, concreto e che risponde alla quotidianità.
Grazie Fabrizio per questo primo Mirko, scusa, per questo primo intervento. Bene questa descrizione, quindi il canale bancario particolarmente recettivo, mi sembra. La sfida è stata lanciata, AXA si è mossa sostanzialmente, quindi molto bene. Parliamo di un'altra compagnia con Roberto Bergami, che è direttore marketing protection, se non sbaglio, di Cardif, quindi stiamo parlando di un altro grande gruppo francese. In questo caso c'è qualche difficoltà anche in più, perché voi non avete una compagnia, non siete una compagnia d'assistenza, una società d'assistenza, siete quindi un mediatore sostanzialmente, quindi acquistate questi prodotti sul mercato e quindi avete un compito in più, quindi non solo fabbrica, ma ci racconti un po' la tua esperienza, grazie.
Grazie Maurizio. Allora, innanzitutto Cardif in Italia ha una presenza abbastanza ramificata, perché abbiamo una compagnia vita di diritto italiano, una compagnia danni che è Cargeas, e poi abbiamo due compagnie francesi, una vita e una danni. Qui siamo un po' complicati, però ci mettiamo anche del nostro. No, in realtà perché l'assistenza è importante per noi? Perché noi abbiamo un indicatore all'interno del gruppo che vale per tutte le compagnie nel mondo, che è tradotto il valore cliente. Per cui noi periodicamente dobbiamo valutare e relazionare la nostra casa madre su quanto valore abbiamo dato al cliente. Per cui se arriviamo, facendo un'estremizzazione, a dover intervenire su prodotti che hanno un SP molto basso. perché vabbè, in un'ottica tradizionale di assicuratore sono prodotti che danno molta redditività. Però, visti a oggi, sono dei prodotti a rischio, perché il cliente potrebbe capire che sta pagando per niente. Se prendo per buona questo approccio, e lo sto utilizzando, l'assistenza mi serve per gestire queste cose, perché attraverso tutto il mondo dell'assistenza io riesco a aumentare i punti di contatto fra me e il cliente, cioè le volte in cui il cliente mi ha utilizzato, senza magari aspettare il sinistro che magari non avverrà mai. Di conseguenza questo ci amplia la nostra offerta, ci permette anche di, e qui è un tema per tutte le assicurazioni, di diversificare, di differenziarci rispetto ai concorrenti. Il problema è utilizzando delle variabili non tradizionali, cioè non lavoro più sulla singola garanzia aumentando, diminuendo massimale, tirando fuori, aumentando, diminuendo una franchigia oppure un'esclusione, ma devo riuscire a completare dei, non più dei prodotti, ma delle sorte di esperienze che attorno a un determinato rischio che il cliente pensa di dover coprire, mettendo assieme più pezzi. Questo fa del nostro lavoro una cosa molto più complessa, perché dobbiamo anche gestire, guardo dall'altra parte del tavolo, i servizi, per cui il nostro nome viene di fatto gestito da loro, per cui dobbiamo anche inglobare competenze, non siamo più dei soli produttori, ma una sorta di orchestratori, volendo usare un'altra parola di moda al nostro gruppo, perché dobbiamo orchestrare tutti i punti di contatto che sono aumentati, perché non sono più il nostro agente o nel nostro caso i colleghi di Findomestico, di BNL o di altri partner, ma anche le persone, non so, di Blue Assistance che rispondono per, o risponderebbero per nostro conto ai nostri clienti. Quindi molta complessità, però in realtà lì stiamo andando e ci stiamo investendo sempre di più.
Benissimo. Ecco, credo che già da questi due interventi il nostro pubblico sia in grado di cogliere il carico di innovazione che è implicito in questo primo giro, cioè stiamo parlando di professionalità nuove, di approcci diversi, di utilizzare la realtà, i servizi che esistono, i prodotti che esistono per farli girare intorno al cliente. Quindi stiamo parlando di esperienze professionali estremamente stimolanti, credo. Ecco, chiedo adesso a Fabrizio di completare questo primo giro dandoci una descrizione, diciamo, delle vostre esperienze di mercato. Anche a te chiedo il vostro posizionamento all'interno di Reale Mutua e, diciamo, dacci anche un flash sui rapporti con la Mother Company. Grazie.
Allora, Blue Assistance io lo definisco un elemento abbastanza strano, nel senso che oggi Blue Assistance è una società intanto di servizio pura, quindi non è compagnia assicurativa, che ha posseduta 100% dal gruppo Reale, ma che di fatto ha metà del suo fatturato all'interno del gruppo Reale, quindi con Reale Mutua, Italiana e Unica, o meglio, ormai tutta italiana, ok, diciamo italiana ex Unica, e l'altro 50% in realtà con società concorrenti della capogruppo, perché noi abbiamo, diciamo che siamo il più grande TPA, che lo vorrei definire indipendente, no? Anche se posseduti 100% dalla capogruppo. Ma questo ormai fa parte del DNA di Blue, perché ormai è decine di anni che facciamo questo, quindi di fatto oggi il rapporto con la nostra capogruppo, le nostre società del gruppo, sono dei rapporti clienti-fornitori, così come abbiamo con le altre compagnie. Anzi, spesso ci accusano anche di dare minor servizio alla capogruppo rispetto, questo è un pochino tipico. No, detto ciò, credo invece molto nel discorso che facevi tu riguardo al cambio culturale, perché il tema dei servizi, il vero ostacolo oggi dei servizi è proprio il cambio culturale che devono affrontare delle vecchie istituzioni, quali sono le compagnie assicurative, e anche i distributori tradizionali di questi prodotti assicurativi, ovvero le agenzie, perché il servizio l'ha capito benissimo il cliente, direi che l'abbiamo capito bene noi come società di servizio, perché di mestiere facciamo questo, ma non è tanto oggi entrato nella mente né delle compagnie quello di dire ok, inizia a creare dei prodotti che non siano più dei prodotti a silos assicurativi, ma prodotti fatti da una componente assicurativa e una componente a servizio, che magari vanno cross silos di fabbriche prodotto e cambiano modelli di remunerazione anche per la rete e quant'altro. Quindi questo è un aspetto. L'altro è sulle reti agenziali, che sono stati abituati da sempre a vendere prodotti assicurativi e far passare loro il messaggio vendi il servizio e opera come se fossi un service, quindi amplificando a piacere i contatti con il cliente, è una cosa veramente veramente ardua. Io quello che vedo nel futuro è che il canale bancario invece questa cosa ce l'ha nel DNA e questa è una mia personale opinione, il futuro della protection, del welfare, dei servizi passerà in primis dal canale bancario e di bancassurance.
Bene, volevi aggiungere qualcosa, Mirko?
Allora, se possibile due cose, a parte che molte cose sono comuni, vabbè, noi facciamo lo stesso mestiere. Il rapporto che noi abbiamo con AXA, che infatti non è la nostra mother company, perché siamo attaccati a Parigi, quindi al gruppo allo stesso modo, però abbiamo un rapporto privilegiato con AXA, anche noi facciamo il 50% del nostro fatturato con AXA, ma il resto lo facciamo fuori con altre compagnie che richiedono l'assistenza da introdurre e da includere o da abbinare in ogni caso anche opzionalmente ai loro prodotti. E ci viene detto ogni tanto che l'innovazione la portiamo fuori e non la teniamo in AXA. In realtà noi come posizionamento siamo all'interno di un incubatore, all'interno di una struttura che sviluppa innovazione. Quindi questo è importante come messaggio del gruppo AXA verso la compagnia di assistenza, perché siamo riconosciuti come gli innovatori nel mondo assicurativo. Quindi stiamo in questo che si chiama AXA Nest, che all'interno c'è chi finanzia le start-up, chi inventa nuovi prodotti o nuovi processi, e poi c'è l'assistenza che tende a deliberare appunto tutte queste innovazioni. Vero è che le compagnie sono spesso le tradizionali un po' restie a lanciare nuovi prodotti e soprattutto di servizio, hanno quasi il timore della frequenza sinistra, quindi dell'SP, hanno il timore che comunque sia un buco nell'acqua. L'esperienza che abbiamo fatto noi, fortunatamente devo dire, ha detto il contrario, cioè gli agenti, c'è stato un ingaggio forte con gli agenti prima e col mondo bancario, con la banca dopo, per cui è stata fatta una scommessa, abbiamo detto proviamoci e siamo riusciti, però speriamo di portarlo come esempio e far sì che sia un'idea comune sul mercato.
Molto bene, questo concetto di hub dell'innovazione dà chiaramente il giusto rilievo e il giusto titolo, credo, all'attività che svolgete. Questo è anche vero per Cardiff, credo, che ha una cosa del genere.
Diciamo che noi siamo un punto di snodo importante, perché da una parte in Italia abbiamo circa 20 partner, per cui oltre ai due captive abbiamo 18 partner fuori, per cui abbiamo richieste di tutti i tipi, anche limitandomi ai partner di gruppo, uno è Findomestica, l'altro BNL, due realtà totalmente diverse, per cui facciamo prodotti diversi. Dall'altra parte abbiamo 34 compagnie gemelle, che sostanzialmente è una sfida in famiglia. E scopri, non so, che sul cyber risk è più avanti di tutto il Portogallo, magari uno non sa, però, e da lì arrivano tutta una serie di sfide che devi cogliere, per esempio, come ho detto, il cyber risk non tanto legato alle aziende, ma al privato. Perché noi finanziamo l'acquisto di cellulari, abbiamo sul cellulare che finanziamo abbiamo le carte di credito nostre, ma tutto quello che c'è dietro per il privato in Italia, per esempio, ma anche nel resto d'Europa, è poco diffuso. ma anche in termini di processi. Per esempio con Findomestic, Findomestic ha lanciato una nuova strategia di banca digitale e per essere in linea con la loro banca digitale noi siamo stati costretti a fare un insurance, una assicurazione online, ma di tipo instant insurance. Per cui due realtà tradizionalissime, Cardiff e Findomestic, in realtà sono state costrette a fare una cosa che, dove il cliente entra e in automatico si configura la polizza, ma la cambia da un giorno all'altro, attivando o disattivando una garanzia, e non c'è carta, cioè tutto digitale. Ma questa è un'altra sfida, la sfida della salute. Anche qua stiamo lavorando su questo argomento. Mi riconosco molto nel concetto di ospedale virtuale. Noi stiamo sviluppando e cominciando a ragionare su un altro concetto, ed è quello dell'inclusione. La cronicità, l'invecchiamento della popolazione e la cronicità sono due elementi ormai infermabili. Se guardo quel settore in un'ottica tradizionale, sono persone che non posso più assicurare. Allora, facendo un mix diverso di garanzie e di assistenza, o di assistenza e magari garanzie, magari possono andare a trovare delle soluzioni anche per tutti i cronici. Questo ha sicuramente un effetto benefico sui conti della compagnia, se facciamo bene i conti, ma anche un effetto di impatto sociale non indifferente, perché andremo a aiutare a dare delle alternative al Servizio Sanitario Nazionale a tutti, senza fare degli esclusi, dei fortunati o degli sfortunati, e diminuendo le divisioni all'interno del paese.
Chiarissimo, grazie Roberto. Certo, stiamo parlando molto di salute, evidentemente il tema è molto importante, come sapete è un mercato che sta per esplodere ed essere attrezzati per servire i clienti. Giustamente Fabrizio ha fatto vedere il paradosso, le compagnie non sono adatte per servire gli over 65 perché li escludono tendenzialmente, le polizze possono fare quello che possono fare, quindi o si approccia questa clientela in un altro modo, in un modo ricco di servizi, con una strategia precisa, o non ci si lavora e ci lavoreranno altri. Però diciamo che non è solo salute, c'è anche il mondo auto, c'è anche il mondo della casa, c'è anche il mondo del leisure, perché credo che una volta spalancata la finestra, la porta dei servizi, il cliente ha tutto l'interesse nel avere un brand in grado di creare famiglia, di creare soluzioni sostanzialmente. Ecco, in questo senso vorrei chiedervi quanto attrattivi sono i brand che voi servite, è realistico che le compagnie d'assicurazione, le banche si propongano con questo posizionamento che adesso è all'inizio di servizio? Quali sono i competitor, ad esempio? Quali sono le ambizioni che questo mercato che stiamo cercando di creare può avere un domani? Fabrizio, a te.
Una domanda non proprio banale. Ma allora, rispondo intanto, mi riaggancio alla tua considerazione del dire... ovviamente il servizio noi di Blu l'abbiamo declinato per il tema welfare salute. Ovviamente Blu Assistance ha anche un altro cappello, che è quello di assistenza ramo 18 in generale, quindi la parte di auto, casa e quant'altro, che sono degli ecosistemi altrettanto validi e importanti, no? Però qui si tratta poi a un certo punto, ognuno di noi si deve in qualche modo posizionare, che non vuol dire che lì non facciamo nulla, perché stiamo facendo innovazioni di servizio anche sull'auto. Per esempio, due settimane fa abbiamo concluso l'acquisizione di Charlie 24, che è diciamo un'azienda, una startup europea del Nordic, e qui in Italia abbiamo acquisito una quota importante che fa diciamo ingaggio automatico del carro attrezzi. Quindi banalmente mi dà il sistema di tracciatura puntuale, non calcolato ma puntuale, di dove è il carro attrezzi, e il cliente può decidere di o chiamare la centrale operativa, oppure in caso di crash già la centrale gli può mandare direttamente un link dove lui si collega, ingaggia direttamente il carro attrezzi andando a vedere georeferenziato rispetto a lui dove sono i carri attrezzi che girano, no? Questo però noi lo stiamo guardando in un'ottica di innovazione, in questo caso innovazione perché ci permette di far risparmiare anche tanti soldi da un punto di vista di economics, però è di sicuro un tema dove questi ecosistemi, casa, salute, auto, sono tutti determinanti, PMI, sono tutti determinanti, bisogna capire dove uno si posiziona. Sul tema del se le compagnie come riusciranno, se non ho capito male la domanda, a giocare un ruolo nell'ecosistema, questo qui è un grande tema, perché l'altro credo che abbiamo è che ormai i confini di tutte queste industrie sono diventati estremamente labili, non più, no? Vedete, Amazon ha lanciato Amazon Care che fa il nostro mestiere, piuttosto che non lo so, le banche hanno lanciato importanti programmi su questo tema e si stanno attrezzando. Quindi oggi in realtà la cosa determinante, secondo me, per un operatore, che sia assicurazione, banca, società di servizio, è posizionarsi all'interno di questo ecosistema per giocare un ruolo. Giocare un ruolo perché nessuno può far tutto, okay? Quindi bisogna star lì, giocare un ruolo strategico e essere dentro, perché altrimenti succederà quello che sta succedendo sull'auto, dove io quando ho comprato l'auto, la prima auto, ormai parliamo anni 90, no? Mi ero comprato l'auto dal concessionario, poi ero andato dall'assicuratore a farmi l'assicurazione, poi all'ACI a fare il bollo, se dovevo andare dal carrozziere avevo il mio amico carrozziere, eccetera. Oggi la BMW, non so se avete visto, ma nella pubblicità dice why buy, cioè una casa automobilistica dice ma perché la devi comprare la macchina? La prendi a noleggio, mi dai 300 euro all'anno e non pensi più a nulla. Non pensi più a nulla vuol dire che il carrozziere, l'assicuratore, la società di assicurazioni, perché poi questi qui fanno gli accordi global, sono spariti tutti, no? Stessa cosa succederà, magari non domani, su questi altri ecosistemi, sul salute. Ci sarà uno che chiuderà tutto e taglierà fuori gli altri. Quindi l'importante ora è posizionarsi.
Bene, condivido in pieno e credo che anche il pubblico capisca l'urgenza di muoversi in questo mercato. Qual è la tua opinione, Mirko?
Io... quello che dico è proviamo a trovare le opportunità in questa situazione, perché sennò ci spaventiamo tutti e non sappiamo che pesci prendere. Troviamo delle opportunità, cerchiamo di raggiungere quell'oceano blu di opportunità e uscire dalla guerra al prezzo, la guerra al mercato, no? A prendere il pezzettino di mercato del concorrente. Il mercato dell'assistenza è un mercato di 750 milioni di premi, quindi non è grandissimo e non si è spostato, sono 10 anni che non si sposta, sono sempre 750 milioni. Ciò significa che non c'è stata un'evoluzione. Parlavamo di salute, parlavamo della banca digitale che ha bisogno di un'offerta innovativa, quindi l'innovazione in realtà non è inventarsi qualcosa di nuovo, è un po' come hanno fatto in Apple, no? Con l'iPhone. È un telefono, ma è anche una mappa, è anche una rubrica, è una macchina fotografica, quindi trasformare i processi. Faccio un esempio, ma giusto per dare così un'idea di che cos'è, meno secondo noi che lavoriamo tutti i giorni su questo, l'innovazione. Noi facciamo anche l'assicurazione, la cosiddetta consumer electronics, quindi estensione di garanzie, assicuriamo i cellulari, però ci siamo detti, i cellulari nuovi li assicurano tutti, parlavi poco fa degli assicurabili o meno. Allora ci siamo detti, come possiamo noi andare a rispondere a un bisogno, che è quello dei cellulari che sono già in tasca? E come assicurarli? Perché io ho il cellulare mio, va bene, poi lo voglio cambiare, il mio lo do a mio figlio, insomma, però resta. Allora ci siamo inventati, grazie a partner esterni, una sorta di assuntore virtuale, cioè un sistema che ti fa il check-up del cellulare. Tu passi un dito per far vedere al sistema che lo schermo non è rotto, ti fa tutta una diagnostica, ti verifica se l'email e dall'email può verificare se è rubato o meno e poi alla fine di tutto il processo arriva un flag sul cellulare e dice ok, assicurabile. A quel punto, che sia la banca, che sia l'agente o che sia anche il media world di turno, può assicurare un cellulare che per il mercato globale è inassicurabile perché ormai è già usato. Ecco, questa è l'innovazione, cioè rispondere ai bisogni attuali con quello che abbiamo, però con processi diversi, con sistemi diversi, permettendo insomma di allargare questi 750 milioni che restano ormai fermi da troppo tempo.
Bene, no, d'accordissimo sui 750 milioni, è una vergogna, questo lo voglio dire anch'io. È molto interessante questo prodotto, il fatto che l'assicurabilità oggi dipende anche dai dati e dai provider che ti sai scegliere, quindi questo è sicuramente un'esperienza di co-marketing industriale, non so come poterla chiamare, molto interessante. E cosa pensi tu invece riguardo appunto al ruolo di innovatori dei grossi brand e il cliente da che parte sta, insomma, dal tuo punto di vista?
Beh, allora, recentemente Cardiff ha fatto una ricerca di mercato su tutti i mercati europei dove siamo presenti e l'Italia, come solito, è l'ultimo, è il fanalino di coda in termini di persone assicurate, ma soprattutto di propensione a vedere l'assicurazione come qualcosa o qualcuno che ti può aiutare. Viene vista, si spera sempre che ci sia lo Stato, la buona sorte a aiutarti nel momento del bisogno. Passano gli anni, io ho i capelli bianchi, questi dati li vedo ormai da sempre, per cui non cambia niente. Per cui, da un certo punto di vista, quello che vedo io, sia da noi sia sul mercato, le compagnie, i distributori, tutti sono molto attenti all'innovazione e cercano di spingere. Forse in questo momento noi siamo in una posizione ancora fortunata perché in realtà il grosso del mercato non l'abbiamo ancora colto. Dobbiamo forse cominciare, usando anche i servizi, che forse è più semplice, cominciare a comunicare in modo nuovo, cioè usare dei nuovi canali di comunicazione per aiutare le persone, per cui un'attività di education, che tra l'altro su cui Ania sta investendo, ha investito molto e investirà ancora di più nei prossimi anni, per far comprendere alle persone qual è il vantaggio di avere un partner assicurativo o di assistenza alle spalle, di fianco, nei momenti del bisogno. Guardavo dei dati stamattina sui dati sui danni catastrofali, sostanzialmente tutte le compagnie hanno già rispettato i propri obblighi nei confronti dei clienti, per cui hanno già liquidato i sinistri che dovevano essere liquidati a fronte di uno Stato che non ha ancora iniziato a chiudere le pratiche. Per cui anche questo è un dato, per esempio, ne parlavamo stamattina, che bisognerebbe far emergere. Cioè, possiamo essere d'aiuto anche in momenti così tragici e dimostrare che lo Stato sì c'è, ma ha dei tempi che sono un po' scollegati rispetto alla vita reale. Ecco, a noi manca molto, usando una parola trita e ritrita, lo storytelling giusto per far comprendere qual è il nostro reale valore in questo paese.
Grazie Roberto. Allora, mi sembra di poter dire a nome collettivo che, e questa è quasi una certezza, che non si riusciranno a catturare dei nuovi segmenti di mercato, nuova clientela evidentemente, se non lavorando con metodiche nuove, quindi lavorando ad esempio con una forte integrazione dei servizi, una capacità di progettare, eccetera. Io ho una serie di domande adesso qui molto lunga, perché poi c'è molto tecnicismo che qua non trapela, perché stiamo toccando gli aspetti più belli, quelli commerciali, però ci sono temi di gestione reti, c'è il tema della tecnologia, ci sono temi che non li definirei assuntivi, ma comunque di pricing, perché i servizi comunque tendono a essere usati e vanno usati, però non vanno strausati, ad esempio. Quindi ci sono dei concetti nuovi che non appartengono al mondo tradizionale delle assicurazioni, ma appartengono a queste nuove professionalità che sono qua ben rappresentate. Quindi su questi temi che vi ho sottoposto, quindi ad esempio il pricing, un flash, perché possiamo arrivare velocemente al paradosso per cui i servizi costano di più del prodotto assicurativo in un bundle, ad esempio. Quando si arriverà a questo, che si fa?
Ma In realtà la tematica è molto calda, cioè oggi vendere il servizio, vendere la polizza senza servizio è semplice, vendere il servizio senza polizza è semplice per chi lo sa vendere, fare un bundle e quindi un prodotto di nuova generazione, servizio più polizza, da un punto di vista di noi commerciali, sviluppo prodotti e quant'altro, è semplice. Poi nel momento in cui ti scontri nella realizzazione, ma anche da un punto di vista normativo, legale e di compliance, iniziano i problemi, perché effettivamente qua la normativa, come al solito, è molto vaga, quindi dice che il servizio deve essere diciamo ancillare alla polizza assicurativa, ma non spiega in che termini, se in termini di percentuali di premio, quantità di servizi erogati rispetto al rischio, eccetera. E quindi oggi è un pochino soggetta ad interpretazioni degli uffici legali, di compliance, delle varie compagnie, che in maniera più o meno prudente poi diciamo fanno dei prodotti più o meno spinti. Quindi il tema c'è, e il tema oggi è un vincolo forte. Credo che nel futuro qualcosa anche in questo senso dovrà essere fatto anche da un punto di vista normativo, quindi forse aprire proprio dei tavoli di lavoro anche con Inania, con Ivas e quant'altro, per iniziare a far capire che ormai quella normativa lì sta imbrigliando un pochino un bisogno, una tendenza, andrà fatta. Ma banalmente basta che pensiamo alla guida autonoma. Oggi la guida autonoma, per parlare di servizio, cioè le case automobilistiche ormai ce l'hanno in casa, e oggi non la possono varare perché proprio manca la normativa, in primis, che norma tutta questa roba.
Ma io direi, sul tema pricing, è vero, dobbiamo passare da una polizza di assistenza stradale da 15 euro, che è inclusiva, forse viene utilizzata, a un pricing più alto, perché comunque la frequenza si alza. Sì, il prezzo, naturalmente il premio va alzato, deve costare di più perché ha valore, perché puoi, come dire, usarla, l'assistenza, quando ne hai bisogno, ma sapendolo, e quindi nel momento in cui hai bisogno sai di averla, ce l'hai, la usi. Quindi talvolta mi sono trovato nelle condizioni di sentirmi dire sì, ma costa poco, chissà che prodotto è. Cioè, è anche un tema di rappresentare il valore. Allora, l'usage deve esserci, dalla normativa a nuove tendenze delle compagnie o comunque di mercato deve esserci, e questo comporta naturalmente un aumento di premio, ma che viene apprezzato quando tu dai un prodotto di valore, non fumo. Questo, questo assolutamente sì.
Bene, grazie. E Roberto, la tua opinione su questo tema del pricing?
Mi sembra che... Cioè, stiamo sempre di più andando verso prodotti dove l'assistenza ti aiuta a gestire il giorno day by day, e la polizza l'evento eccezionale. Di conseguenza, prima o poi arriveremo a quel punto dove la norma dovrà adeguarsi alla realtà dei fatti, anche perché fra un po' il cliente capirà che l'assistenza in alcune polizze, in alcuni casi, se no dovrei cambiare lavoro, vale di più della polizza stessa, della polizza tradizionale, ecco, diciamola così.
Grazie Roberto. Allora, io direi che siamo alla conclusione. Non so se c'è tempo per qualche domanda, forse sì, forse no. Però ecco, diciamo che mi sembra che abbiamo rotto un po' un velo. Ecco, la brutta notizia è che siete stati registrati, quindi le cose che avete detto, che sono sicuramente dirompenti e sicuramente contro il sistema, sono state fotografate. No, scherzo, penso che ci sia stata la percezione da parte di tutti che si sta parlando di un futuro che è immediato e dove forse siamo in grosso ritardo. Se c'è qualche domanda, siamo ben contenti di dare delle risposte flash, se no altrimenti io credo che l'anno prossimo faremo un bis di questo tema E magari entriamo di più nei temi industriali che sono molto interessanti, credo. Bene, grazie. Se c'è qualche domanda, se no, bene. Grazie a voi.